La risposta che dà la Corte alla nostra domanda è una risposta molto interessante e molto articolata e molto a forma di ombrello. Cioè, dice la Corte, non vi può essere dubbio che la particolare disciplina che il codice di procedura penale dà alle intercettazioni si applica soltanto a quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione. Perfetto. Cioè, quelle norme del codice penale stanno a garantire la testa della comunicazione, la parte più protetta dell'ombrello. Poi si pone il problema dell'ampiezza della tutela accordata dall'articolo 15, la quale è sicuramente tale da ricomprendere fra i propri oggetti anche i dati esteriori di individuazione di una determinata conversazione. L'ampiezza della garanzia prestata dall'articolo 15 della Costituzione alle comunicazioni è tale da ricomprendere non soltanto la segretezza del contenuto, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione. Attenzione, qui siamo usciti dal contenuto, quindi il testo di quello che si è detto, e siamo arrivati ai dati esterni. Il postino viene interrogato dicendo: ma lei quante lettere ha consegnato che provenivano dal comune di, col timbro postale di, a questo indirizzo? Sono dati esterni. Il postino non ha guardato cosa fosse scritto nella lettera. Ma certo che se uno è al confino e riceve da un indirizzo di qualche paese di montagna della provincia di Locri 14 lettere alla settimana, è presumibile che tenga dei rapporti con la sua cosca mafiosa. Questa è un'ipotesi di indagine e la polizia sta dicendo: i contenuti non li posso vedere perché sono protetti, devo avere un mandato del giudice, ma posso chiedere al postino di dirmi quante lettere ha consegnato? Non sarebbe diverso dal caso dei dati esteriori, che sono quelli che riguardano chi ha telefonato, il numero da cui è partita la telefonata, a che ora è partita la telefonata e quanto è durata. Sulle basi di tali premesse, la Corte ha assunto che l'articolo 15, protezione di una sfera privata attinente alla comunicazione tra due soggetti, vedete che sta cominciando a elaborare un concetto di comunicazione, la sfera privata, nella misura e nei limiti in cui tale sfera possa essere reperibile un valore espressivo e identificativo della personalità umana e della vita e relazione nella quale questa si svolge. Articolo 2. Improvvisamente viene richiamato accanto all'articolo 15 l'articolo 2. Con quale funzione? Con funzione di espansione dell'ombrello. Che i dati esterni siano tutelati dall'ombrello dell'articolo 15 non è proprio tanto certo, però lo appoggiamo all'articolo 2, ai diritti inviolabili. Poi ci sono altre varie valutazioni. Analisi delle norme del codice penale, procedura penale, obiezione dell'avvocatura dello Stato. Anche se la tutela relativa alla riservatezza dei dati di identificazione dei soggetti, attenzione che qui compare l'espressione interessante, riservatezza dei dati, del tempo, del luogo della comunicazione non si è finora tradotta in specifiche norme processuali che riguardano il contenuto della comunicazione, non i dati esterni, tuttavia l'acquisizione con i mezzi di prova dei dati medesimi non può avvenire nel più non può non avvenire nel più rigoroso rispetto delle regole che la stessa Costituzione pone direttamente, con norme precettive, a garanzia della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione. La stessa Corte ha ripetuto, mente ribadito, bla bla bla, non ci interessa. Fermo restando, e questa è la conclusione, fermo restando, notate, è la conclusione di una sentenza interpretativa di rigetto, perché dichiara non fondata, nei sensi di cui motivazione, la questione sollevata dal giudice. Il giudice ha sollevato una questione dicendo: è illegittima la norma del codice procedura penale perché non tutela anche i dati esterni. E la Corte gli sta dicendo: ti rigetto la questione perché una giusta interpretazione della Costituzione comporta che anche i dati esterni siano tutelati dalle norme del codice procedura penale, per cui l'interpretazione adeguatrice alla Costituzione. E la motivazione sta qui. Ferma restando la libertà del legislatore di stabilire più specifiche norme di attuazione dei predetti principi costituzionali, per cui il legislatore potrebbe anche fare una disciplina più tenue dei dati esterni rispetto a quella dei dati dei contenuti, il livello minimo di garanzia appena ricordato, che esige con norma precettiva tanto il rispetto dei requisiti soggettivi di validità, atto dell'autorità giudiziaria, sia questo il pubblico ministero, il giudice per indagini preliminari o il giudice di dibattimento, quanto il rispetto dei requisiti oggettivi, sussistenza, adeguatezza delle motivazioni e relazioni ai fini probatori concretamente perseguite, pone un parametro di validità che spetta al giudice a cui applicare direttamente al caso di specie, al fine di valutare se l'acquisizione in giudizio del tabulato, contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi, bla bla, possa essere considerata legittima e quindi ammissibile. Che risposta dà la Corte al giudice? Il giudice sospende il suo giudizio dicendo: mi hanno portato dei tabulati. Questi tabulati non sono stati acquisiti previo consenso dell'autorità giudiziaria e con debita motivazione. Quindi sono illegittimi. Però io ti sollevo la questione di costituzionalità perché ti dico che sono stati acquisiti in violazione dell'articolo 15. E la motivazione ondulante è quella del giudice. La Corte gli risponde secca: tu li devi considerare illegittimi, tu considera che i dati esterni devono essere tutelati. Il legislatore può provvedere a una disciplina diversa, ma se il legislatore non prevede una disciplina diversa, la tutela dell'articolo 15 si estende anche agli atti esterni e quindi devi trarne le conseguenze. Le conseguenze è che il giudice avrà dichiarato inammissibile quella prova. La teoria dell'albero avvelenato, no? L'albero avvelenato che produce dei frutti avvelenati. Nei film giudiziari americani questo è normale, no? La polizia è fuori della casa e dice: vorrei andare dentro perché devo perquisire la casa. Allora telefona al giudice e il giudice dice: no, non ti do il consenso perché la motivazione non c'è abbastanza base di sospetto. E il poliziotto non resiste, apre la serratura, entra e trova le prove del delitto. E a quel punto cosa fa? Piatto, esce, richiude la porta, se ne va via e torna dal giudice dicendo: giudice, il sospetto però mi è molto più chiaro. Perché? Perché se lui chiamasse la polizia e acquisissero la prova del delitto, quella prova non sarebbe processualmente valida, sarebbe un frutto di un albero avvelenato. L'albero avvelenato è l'acquisizione illegittima di una prova. E quindi processualmente quella prova è bruciata. È quello che dice la Corte. Ma sta dicendo, e questa è la cosa che mi interessa, lo sta dicendo estendendo l'ombrello. E nel mentre estende l'ombrello, avverte anche che il legislatore potrebbe dare una protezione più attenuata dei dati esterni. rispetto a quella dei contenuti che invece è la testa posta sotto l'ombrello stesso. Qui vedete, a un certo punto la Corte gioca con un parametro sicuro, che è l'articolo 15. Stiamo parlando di conversazioni telefoniche, per cui è chiaro che l'ombrello sia quello, ma richiama anche l'articolo 2. E questo diventa una strategia molto comune della Corte Costituzionale, cioè l'articolo 2 finisce con essere il meta-ombrello, parla dei diritti inviolabili e consente di ragionare su una visione complessiva dei diritti inviolabili che supera il sistema dei singoli ombrelli. Sull'articolo 2 c'è stato un grande e inutile dibattito dottrinale se l'articolo 2 sia una fattispecie aperta o una fattispecie chiusa. Se vi capiterà di approfondire studi giuridici, vi imbatterete in questo assurdo dibattito, perché una parte della dottrina, parlo della dottrina anni 70-80, sosteneva che ha ragione la Corte a chiudere la fattispecie, l'articolo 2 non aggiunge nulla ai diritti sanciti della Costituzione, non diventa un autonomo titolo per nuovi diritti. A questo si controponeva un'altra dottrina un po' più aperta al giusnaturalismo, che diceva no, l'articolo 2 riconosce dei diritti dell'uomo e questa può essere la porta per aggiungere nuovi diritti a quelli già codificati dalla Costituzione. La tecnica della Corte è sempre stata quella di dire l'articolo 2 non aggiunge diritti, però io lo uso per arrotondare i diritti che ho, per dare una maggior copertura all'ombrello, per forzare un po' gli ombrelli, oltre a quello che è l'area della loro stretta applicazione. È uno dei casi interessanti. Dunque, questa questione dei dati è una sentenza che risale agli anni 90, nel 93, e quindi i casi sono casi primi anni 90. I dati che preoccupavano allora erano questi. Oggi, se voi aprite qualsiasi pagina in internet sui dati e la protezione dei dati, non è di questo che vi parlano. L'attuale frontiera è data dai dati genetici. Dati genetici che sono i dati che riguardano il nostro DNA e che sono dati ipersensibili. Nella nostra legislazione si è scavata quest'area dei dati sensibili, che sono tutti i dati relativi alla salute, alle condizioni personali, alle opzioni di vita, all'orientamento sessuale, all'orientamento religioso e così via, che sono tutti dati particolarmente privati e quindi fortemente protetti dalle norme rilasciate dall'autorità garante. Ma la frontiera delle frontiere sono i dati genetici. Noi abbiamo un DNA che è tipico nostro e solo nostro. Del DNA abbiamo trascritto tutto, ma abbiamo capito poco, nel senso che capire che cosa servono i geni non è semplice, è più semplice lavorarci che capire. Comunque si è già individuato una qualche tipologia di malattia tipicamente genetica. La fibrosi cistica, per esempio, deriva esattamente dalla presenza di un gene. L'ipotesi su cui sta lavorando il cinese manipolando il DNA di queste due gemelline è l'ipotesi suffragata in dottrina che ci sia un gene che faciliti l'infezione da HIV, che è il virus da cui poi si può sviluppare l'AIDS. E anche questa è un'ipotesi, no? Però i dati genetici restano in larga parte un mistero, anche se ogni tanto qualcuno sbanda, no? C'è stata una famosa giurisprudenza del Tribunale Penale di Trieste, che aveva argomentato sul fatto, non vorrei dire una cavolata perché è un caso di anni fa che ha fatto il giro del mondo, ma in sostanza aveva detto che un imputato che apparteneva a una comunità sarda, direi, e che aveva commesso degli atti di violenza, doveva essere giudicato tenendo presente che lui geneticamente era disposto ad atti di violenza. Cioè, che cosa ne capisca un giudice di genetica, cioè, di diritto spesso non capiscono molto, immaginate di genetica, questo ha fatto ridere il mondo, cioè l'idea che ci possa essere qualcuno che ritenga che i geni siano responsabili dei comportamenti, che è un problema su cui non sappiamo nulla, molto meglio di nulla, però ci sono delle cose che sappiamo, le predisposizioni alle malattie. Per cui lì la genetica qualche segnale ci dà, anche perché la ricerca sulla genetica è pesantemente finanziata dalle case farmaceutiche, ovviamente, no? E di conseguenza è questa l'avanguardia, e questa è l'avanguardia anche dei timori, perché se i dati genetici non fossero tutelati, voi capite che vi potrebbero essere delle conseguenze sociali importanti. La compagnia assicurativa cambierebbe il premio che vi chiede a seconda della vostra predisposizione genetica a una certa malattia, per esempio, no? Chi vi assume al lavoro potrebbe fare lo stesso, per cui ci potrebbe essere una rilevanza pratica dei dati genetici, di cui non si sa ancora niente, ma siccome è un patrimonio personale, che è di ognuno di noi, c'è una protezione personale, sono i dati più protetti in questo momento, più gelosamente protetti. C'è stato un furto, un anno fa più o meno, della banca dati, della raccolta dati posseduta da un villaggio che non era Orgosolo, ma un paese vicino, adesso non ricordo, della Barbagia, in cui c'è il fenomeno di avere una media di anziani che è infinitamente superiore agli standard mondiali. Per cui c'è l'idea che ci fosse qualcosa di genetico in questa predisposizione a invecchiare e invecchiare bene. I centenari in questo paese ce ne sono tantissimi. È stata rubata. Perché? Perché ha un valore commerciale. Perché se è significativo il DNA di queste popolazioni, incrociando dati si può scoprire qual è il gene che allunga la vita. Ma quante creme di bellezza si può fare con una cosa del genere? Cioè, vi dà l'idea di quale sia la pressione, l'attenzione, la ricerca e gli investimenti in questo settore. E come questo stia rendendo prezioso un dato nostro, totalmente nostro, di cui noi siamo proprietari inconsapevoli, per di più. Poi ci sono tutte le altre cose, no? Incrociando i dati si è scoperto che il 20% della popolazione italiana è figlia illegittima. Oh, la gente birichina e questo succede, ma voi capite che sono dati che possono sconvolgere la vita familiare. Per cui l'uso che se ne può fare è infinito ed è molto preoccupante, per cui c'è una particolare tutela. Ma questa tutela dove sta? Questa è la domanda. Dove sta la tutela? Per cui non c'è comunicazione. L'ombrello che si apre non può essere quello dell'articolo 15, non c'è nessuna comunicazione. Sono dati personali. La protezione dei dati che casella? E allora si incomincia ad aprire altri ombrelli a caso. E il 2 è sempre comodo. Si può parlare di identità personale. Esiste una tutela costituzionale dell'identità personale? No, non espressa, non esplicita. E allora la si costruisce tramite l'istituto tipicamente avvocatesco del combinato disposto. Ne sentirete parlare a iosa del combinato disposto. Combinato disposto è una strategia argomentativa per cui si dice: un articolo non mi basta a fondare la mia pretesa, ma da combinato disposto di più articoli ecco che trovo la copertura. La Costituzione ha solo 139 articoli, la seconda parte riguarda l'organizzazione, per cui gli articoli che servono sono pochi, essenzialmente quelli che vi sto commentando, no? Dal 13 a quei diritti sociali arriveremo 38, forse. E per oltre al combinato disposto di questi articoli si possono trovare dei percorsi coperti da ombrelli. Capite la sagacia dell'immagine dell'ombrello? Non sarebbero spiegabili nelle cassette. Dove cacci i dati genetici come dati protetti? Nelle cassette? Uno dice, beh, è semplice, prendi l'articolo 13, libertà personale. La libertà personale copre anche la identità personale. Quale strategia argomentativa devi usare per evincere questo principio? Molto creativa. Allora l'articolo 2 serve, combinato disposto. I diritti inviolabili dell'uomo. Cosa c'è di più inviolabile dell'identità personale? E vedete che questo darebbe ragione a chi dice che l'articolo 2 è una fattispecie aperta. Ma siccome è usato sempre in combinato disposto, dà ragione anche alla tesi opposta. C'è sempre un altro articolo, per esempio il 13, che fa da ombrello in combinato disposto con l'articolo 2. Strategie argomentative, creative, più o meno creative. Un giorno, a chiusura di un libro sul bilanciamento degli interessi, avevo fatto presente che il combinato disposto ricorda troppo da vicino la cabalistica ebraica, la permutazione delle lettere del nome del nostro Signore che sia benedetto, che è una forma sapienziale molto, molto divertente, molto interessante, e che consente, in base non ai fondi di caffè e neanche dei volo delle rondini, ma delle lettere del nome del nostro Signore che sia benedetto, che sono sette, di prevedere qualsiasi cosa. Tu trovi una risposta a qualsiasi domanda. Infatti al rabbino puoi fare qualsiasi domanda e ti darà sempre una risposta. Sei un rabbino sofisticato, cassetto. E questo è il problema, che la nostra Costituzione è trattata nella stessa maniera. C'è un bellissimo libro di un rabbino americano che si chiama Yuri Pelikan, libro di una decina d'anni fa, sull'interpretazione biblica e l'interpretazione costituzionale, in cui fa un parallelo tra l'interpretazione biblica cristiana, l'interpretazione talmudica e l'interpretazione della Costituzione americana, dimostrando come il testo venga usato per dare risposte e come le strategie interpretative del testo siano abbastanza simili. Interessante, curioso, intelligente come. Bene, prendiamo un caso davvero complicato. Il caso del transessuale, problematico, su cui la Corte ha fatto una giurisprudenza molto, molto avanzata. Direi che è uno degli esempi di sentenze più avanzate nel senso di coraggiose. Qual era il problema? Il problema della rettificazione anagrafica del mutamento di sesso. Tizio cambia sesso, lasciamo stare come, perché questo sarà un problema. Improvvisamente da uomo diventa donna, o viceversa. Ha il diritto di cambiare i suoi dati anagrafici? Può andare in comune dicendo: buongiorno, sono Mario, ma lei è una donna? Sì, sono diventata donna, e per questo vorrei chiamarmi Maria. Voi non so se abbiate la sensibilità di capire quale sia il trauma di questa cosa. Pensate che l'università ha un apposito protocollo per gestire queste cose, perché uno si iscrive all'università con un sesso e a un certo punto cambia sesso, e nel frattempo succede che tutta la sua documentazione deve essere cambiata e adeguata, cercando di diminuire i traumi. Perché il professore cretino, di cui io sarei il primo, però non sto mai zitto, che dice Mario Rossi, e mi si presenta una bionda, e ho detto Mario Rossi, tu, sì, io sarei Mario Rossi. Non basta scusarsi, avete colpito e affondato, no? E di conseguenza questi sono problemi delicatissimi, complicatissimi, resi possibili da una cosa che una volta non avveniva in maniera così evidente, così numerosa, e oggi avviene. Allora il problema è se ci sia un diritto alla rettifica anagrafica del sesso, e la Corte dice sì. Allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche si riconosce che la sindrome transessuale non può essere efficacemente curata né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia, che soltanto l'operazione chirurgica, attenzione, soltanto l'operazione chirurgica, demolitori, costruttiva, può dare risultati positivi, come è stato verificato nella grande maggioranza dei casi. Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche. E qua cita un precedente del Bundesverfassungsgericht, del giudice costituzionale federale tedesco, che è anche interessante, non è la prima volta. Per esempio nel caso sull'aborto c'è la citazione di giurisprudenza tedesca e americana. È quella che si chiama, e hanno scritto non so quanti libri, la circolazione dei modelli giuridici. Su tutte queste catastrofica complessità di problemi che riguarda le tecnologie e il biodiritto, tutti i giudici del mondo stanno ragionando, perché capita a tutti quanti. E non avendo precedenti specifici della loro giurisdizione, si ispirano a modelli di decisione che non sono tecnicamente dei precedenti, ma sono dei modelli di decisione che hanno già affrontato il problema e quindi hanno costruito un itinerario argomentativo, delle valutazioni da tener conto. Allora questo problema di far coincidere soma e psiche viene preso dalla Corte Costituzionale come caratteristico di questo problema dell'identità sessuale con il ricorso all'operazione chirurgica. Quali sono i parametri che invoca la Corte? L'articolo 2 in combinato disposto con l'articolo 32, diritto alla salute. Diritto alla salute, soma e psiche che si congiungono, per cui garantisce la salute dell'individuo, protetto dall'articolo 2 che è il mega ombrello che galleggia un po' qua un po' là e garantisce i collegamenti. Torna nel 2014, caso cui discutemmo qui in Aula Magna e l'interessata era presente, è il caso di una legge che impone il divorzio in caso di cambiamento del sesso. Impone, cioè è una cosa automatica, tu cambi sesso, ti chiamavi Mario ed eri sposato con Maria, diventi anche tu Maria, il tuo matrimonio con l'altra Maria si interrompe. Perché?
Matrimonio omosessuale, no mai.
E la Corte riflette su questo problema e dice: il parametro costituzionale di riferimento per una corretta valutazione delle peculiari fattispecie in esame non è quello dell'articolo 29, che protegge la famiglia come società naturale, invocato in via principale dallo stesso collegio rimettente, poiché, come già sottolineato da questa Corte, la nozione di matrimonio presupposta del costituente è quella stessa definita del Codice Civile del 42, che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. Questo cita la sua sentenza sul matrimonio omosessuale non cita il codice civile, perché il codice civile non si pronuncia sulla diversità sessuale dei coniugi, la dà per scontata. Pertinente invece il riferimento al precetto dell'articolo 2, vedete, quel 2 precisamente diventa il parametro di riferimento. Perché? Perché riconosce le formazioni sociali. La sentenza sul matrimonio omosessuale della Corte diceva che due omosessuali non possono rivendicare il diritto a sposarsi, perché il matrimonio nel nostro ordinamento è quello tra una coppia di genere diverso, ma hanno diritto a formare una formazione sociale e lo Stato è obbligato a disciplinare questa formazione sociale, da cui la legge sull'unione civili. Qui richiama il suo precedente per dire, attenzione, quello che è il parametro è la tutela delle formazioni sociali, per cui se il matrimonio tra due persone muta perché una cambia sesso, non per questo muta la tutela della formazione sociale. E questo la porta a dire che ed annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Qual è il parametro? È rimasto solo il 2. Ma perché qui il problema non è più l'identità sessuale, ma è la formazione sociale, cioè l'unione. Questo è il dispositivo che vi ho riportato perché è interessante. Dichiara l'illegittimità costituzionale, sentenza di accoglimento, nella parte in cui non prevedono, sentenza additiva, che la sentenza di rettifica dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti, consenta comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima con le modalità da statuirsi dal legislatore. Qui sono le sentenze un po' Ponzio Pilato della Corte Costituzionale. Qual è l'esito di questa sentenza? Che cosa ha detto la Corte? La Corte dice che la legge che prevede che il matrimonio sia sciolto di diritto è illegittima, ma non è illegittima punto, per cui quelli possono restare marito e moglie, marita e moglie. No, dice che è illegittima nella parte in cui non sia consentito un altro percorso, che è mantenere il legame familiare non nelle forme della famiglia, perché questo non è consentito nel nostro ordinamento, ma nelle forme dell'unione registrata, che però allora non esisteva nel nostro ordinamento, da cui la prescrizione al legislatore di provvedere. Ma l'effetto operativo di questa sentenza è zero. Indica un'esigenza, indica il bisogno di una risposta, ma non ci sta dicendo che cosa il giudice giudicherà, che cosa farà il giudice. Questo hanno impugnato la cancellazione del matrimonio. E il giudice cosa fa? Mica può dire no, il matrimonio resta in piedi, perché la Corte ha detto non se ne parla, il matrimonio in Italia è quello con genere diverso. Ci vuole unione civile, ma l'unione civile non la può disporre il giudice, sarebbe invasione del compito del legislatore. Queste sono le sentenze additive cosiddette di principio, nel senso che danno un bel principio, poi si lavano le mani. E ogni tanto la Corte si sente costretta a dire questo perché non ha altri strumenti, non ha la possibilità di annullare la norma se non provocando gli effetti tipici dell'annullamento, cioè il divieto di applicazione. Ma la Corte non vuole arrivare a questo, perché significherebbe consentire rapporti matrimoniali tra genere, persone dello stesso genere, e non lo può fare perché smentirebbe se stessa. Vedete, è un problema che è individuato, a cui la risposta non viene data completamente. Ulteriore passo, siamo nel 2015, il problema è necessario l'intervento chirurgico? Perché nelle precedenti sentenze la Corte, la prima, diceva per coniugare psiche e soma è necessario l'intervento chirurgico. Ma a questo punto la Corte dice, ci ripensa, e dice la prevalenza della tutela della salute dell'individuo, articolo 32, sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, per cui prevale la tutela della salute sulla identità fisico-sessuale, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione del sesso, ma come possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. È un mezzo, ma non un prerequisito. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce quindi a disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere come espressione del diritto alla identità personale. Ta-tan, articolo 2. L'articolo 2 entra in combinato disposto non con altra norma della Costituzione, ma con l'articolo 8 della CEDU, cioè della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che protegge la vita privata e che la Corte EDU ha creato come enorme ombrello in cui entra un sacco di cose, tra cui anche l'identità personale. È una giurisprudenza ipercreativa, secondo me totalmente abusiva, ma questa è un'altra cosa, è il motivo per cui non ve ne parlo nel corso delle lezioni, perché dovrei dedicare giorni a spiegare che cosa la EDU e perché è abusiva, a mio avviso, a mio non sommesso avviso. Ma è interessante che qui la Corte Costituzionale, dovendo scegliere il parametro di questa sua modifica di giurisprudenza, questo è un revirement, è un overruling, cioè è un rovesciamento di giurisprudenza, aveva detto che il cambiamento chirurgico era necessario, oggi dice che non è più necessario e quindi cambia il precedente, rovescia il precedente, e lo fa ragionando sull'articolo 2 e l'articolo 8 CEDU. Lo strumento di piena realizzazione del diritto all'identità identità personale, dotato anch'esso di copertura costituzionale alla salute. E viene fuori il 9 del 32. Gioco degli ombrelli. Sono casi davvero interessanti, importanti, ma importanti non soltanto per le persone che ci passano, ma soprattutto per le tecniche interpretative della Corte, no? Vi dà anche il senso della dinamicità della giurisprudenza, non solo della Corte, per la Cassazione è spesso anche più coraggiosa in questi percorsi. Qual è il problema? Il problema è che la vita cambia, la consapevolezza sociale delle persone cambia, la tecnologia cambia, i problemi cambiano. Tutti questi problemi devono avere una risposta in termini di diritto. Devono, non puoi andare dal giudice e il giudice ti risponde mi dispiace, non c'è la norma da applicare, perché quella sarebbe denegata giustizia, che è un illecito. Il giudice deve dare la risposta. Se ti dice che non hai il diritto, ti deve dire per quali motivi non hai il diritto. Se tu gli sollevi una questione perché la legge non ti riconosce quel diritto, la sollevi la Corte e la Corte te la rifiuta, ti deve dire perché, su quali basi costituzionali può dare un rifiuto alla tua pretesa di espansione dei diritti. E se no ti deve spiegare su quali basi costituzionali accetta la tua domanda e dichiara illegittima la legge che non garantisce i tuoi diritti. È un gioco eterno questo, è un gioco continuo, quotidiano, in cui la società rivendica diritti, li ha rivendicati nella prima generazione, nella seconda generazione, nella terza generazione e così via, continua a rivendicare diritti che sono sempre diversi, perché ci sono sempre casi nuovi, un po' perché c'è la tecnologia nuova, un po' perché la vita è infinita, e ogni volta sfida la legge che è sempre in arretrato, la legge viene sempre dopo, è fissa questa cosa, non ci può essere una legge che anticipa la realtà sociale. E questa armonizzazione tra il vecchio e il nuovo, tra la nuova esigenza e la vecchia disciplina, questa armonizzazione è fatta dai giudici, che lo fanno in via di interpretazione quando possono, e lo fanno sollevando la questione della Corte Costituzionale quando la legge non è più manipolabile per via interpretativa. È un bellissimo, infinito gioco. Buon pranzo.